Ciao a tutti e benvenuti su Golazo! Io sono Antonio Cefalù e qui ogni settimana vi porto tutta l'attualità del calcio che parla spagnolo. Madrid è stanca, l'Atletico è ancora primo ma è pronto a cedere il passo, il Real Madrid si sta spremendo fino all'ultima goccia. Potrebbe essere arrivato il momento del Barça, ma attenzione, perché per la prima volta in un'eternità ce n'è anche una quarta in gioco, il Siviglia. La Liga, stagione 90, episodio 33, nella lotta al titolo si sta ogni giorno più stretti e, per qualcuno in particolare, ogni giorno più stanchi. Prima dei commenti, però, andiamo a ricapitolare cos'è successo nell'ultimo fine settimana. Anche se reduci dal turno infrasettimanale, si è partiti già di venerdì e si è partiti forte con l'Elche che ha preso 3 punti pesanti per la salvezza contro il Levante. Sabato, Valladolid e Cadiz pareggiano 1-1, poi ci sono state Valencia e Alaves che non hanno studiato e nel dubbio copiano anche loro. 1-1 si è chiusa la giornata con lo 0-0 del Madrid in casa contro il Betis. Domenica, il Getafe vince 2-0 a Huesca, una partita caldissima e finalmente respira pieni polmoni. Villarreal Barcellona finisce 1-2 per i catalani, il Celta batte 2-1 lo Sasuna in uno scontro fra squadre senza obiettivi, il Siviglia avanza con ancora più forza la sua candidatura per il titolo vincendo 2-1 nel derby col Granada e per concludere l'Athletic delle due finali perse sbatte la porta in faccia all'Atletico e vince 2-1 a Bilbao. In classifica allora si sta stretti, ma strettissimi, la Liga si gioca in 3 punti ed era da 15 anni che in questo momento della stagione non si vedeva un campionato così aperto. I numeri dicono Atletico Madrid primo a 73 punti, Real Madrid e Barcellona seconde a 71, Siviglia quarto e sicuro della Champions, ma in lotta per lo scudetto a 70 unità. Però attenzione perché il Barcellona ha ancora una partita da recuperare, quella di giovedì con il Granada che potrebbe proiettare i culé un punto oltre i colchoneros. Per l'Europa League invece le squadre in corsa ormai sono solo 3, Real Sociedad, Real Betis e Villarreal, rispettivamente 50, 50 e 49 punti. Al momento della registrazione però manca ancora una partita ai baschi, quella di oggi, lunedì sera ad Eibar. Ed è proprio l'Eibar che troviamo scendendo giù fino al fondo della classifica. Gli Armeros sono ultimi a 23 punti, 7 meno della quart'ultima. Salendo troviamo Huesca a 27, Valladolid a 29 e, momentaneamente salvo, l'Elche a 30. Inviscate nella lotta anche l'Alaves, 31 punti, il Getafe 34 ed il Valencia che con i suoi 36 punti non può ancora considerarsi del tutto tranquillo. Un punto in più per il Cadiz che inizia già ad essere troppo distante per aver paura del futuro. Sempre classifica, ma adesso andiamo a vedere quella dei Piccicci, ormai difficilissimo insidiare il primo posto di Leo Messi, anche se questa settimana rimane fermo a 25 reti dopo 4 doppiette di fila. Nessuno in gol nelle ultime giornate, neanche fra i goleador che lo precedono, Benzema rimane a 21, Moreno a 20, Suarez a 19 ed En-Nesyri a 17. Il dato della giornata riguarda l'Atletico di Madrid, in serie a serissima difficoltà e voglioso di sfidare tutte le statistiche che lo vorrebbero vincente. Per esempio, nessuno ha mai perso una Liga avendo avuto il vantaggio dei colchoneros a fine gennaio. Adesso quel vantaggio non c'è più e l'Atletico potrebbe abbandonare il primo posto per la prima volta nelle ultime 24 giornate, ma in nessuna delle 4 occasioni precedenti in cui era arrivato a giocarsi la 33esima giornata come primo in classifica e poi riuscito a perdere il titolo. Insomma, gli uomini di Simeone sembrano ad un passo dallo scrivere nuovi record. Sì, ma negativi. Lo scatto della giornata è quello lì. Uno, solo, unico, incontrastato, classico istantaneo, iconico, chiamatelo come volete, ma è Ricardo de Burgos Bencoechea che fa vedere il cronometro ai giocatori del Granada rimasti in campo mentre tutti quelli del Siviglia se n'erano andati. Che cosa è successo? Lo spieghiamo subito.
Que se le paró el reloj al árbitro y que lo paró antes porque pensó que ya había terminado. Bueno, nunca lo vi, pero todos los días se aprende algo nuevo.
¿Él paró el reloj antes?
Se le paró el reloj, dice, y entonces tenía que continuar el juego. Había jugadores, ya se habían sacado la ropa prácticamente y se tuvieron que cambiar rápido.
¿Nunca te había pasado esto?
Jamás, pero bueno, todos los días, como te digo, algo nuevo se aprende.
Ogni giorno si apprende qualcosa di nuovo, non era mai successo nulla del genere a Lucas Ocampos, come io pensavo che non mi sarebbe mai successo di avere la possibilità di utilizzare questa base che avevo scaricato per il podcast. Ho detto sì, ma sei simpatica, magari un giorno ci starà, probabilmente mai, ma un giorno può succedere. È arrivato il giorno, perché quello che è successo al Sanchez Pizjuan è assurdo e favoloso allo stesso tempo. Spieghiamo un attimo, ci sono due teorie, quella di Lucas Ocampos è che l'orologio dell'arbitro, De Burgos Bengoechea, si fosse fermato e quindi lui avesse detto vabbè, se si è fermato evidentemente è finita la partita. Invece sentivo ieri notte alla radio spagnola che qualcuno diceva che l'orologio fosse partito un minuto avanti, per nessuna ragione apparente, però quello che è successo è lì, inequivocabile, 4 minuti di recupero al minuto 93. L'arbitro fischia, allora che fa? Il Siviglia esce dal campo, vanno ad esultare, si scambiano le maglie con qualcuno del Granada, mentre quelli del Granada giustamente rimangono in campo a protestare, perché il Siviglia vinceva 2-1, ma non... mancava un minuto, dai, poteva arrivare il pareggio, però lui, l'arbitro, faceva vedere l'orologio, non so cosa, mi piacerebbe sapere cosa mostrasse, se era l'orologio spento, l'orologio che segnava 94, non lo so, però gli faceva vedere l'orologio come a dire, oh ragazzi, guardate qua, è incontrovertibile, ho ragione io. Invece no, mancava un minuto. Favolosa la scena del guardalinee che va da Bengoechea e gli dice: oh, senti, ascolta me, fidati di me, hai fatto un casino. Allora cosa succede? Che 9 minuti dopo l'arbitro richiama il Siviglia, che intanto non voleva scendere in campo perché quelli stavano già esultando, perché sicuri della Champions, perché con quei 3 punti la Champions sarebbe arrivata matematica, e poi è arrivata matematica. E fra l'altro qualcuno si era scambiato le maglie con quelli del Granada, allora se li sono dovute riscambiare, qualcuno si era proprio cambiato del tutto, era negli spogliatoi, niente, si sono dovuti richiamare tutti in campo. C'è questa scena meravigliosa di Acuña, tipo al campo di calcetto, che si mette di nuovo i parastinchi, lo scotch, i calzettoni e le scarpe proprio accanto alla linea laterale, e si rigioca, si fa un minuto, diverse scene di tentativo di appropriazione della palla, perché bisognava darla a qualcuno quella palla, la voleva il Siviglia, la voleva il Granada, insomma, è finita la partita, l'ha vinta meritatamente il Siviglia con 9 minuti di ritardo, 9 minuti più 1, e De Burgos Bengoechea l'ha fatta grossa, però l'ha gestita bene alla fine, perché nonostante questa situazione grottesca, poi ha detto, oh ragazzi, ho sbagliato, colpa mia, insomma, è stato molto onesto, e niente, questa è la scena della settimana, ci sono tantissime cose pregne di significato calcisticamente interessanti, ma questa è la scena della settimana, e io sono contento di poter aver utilizzato questa base che... giustamente abbiamo un attimo tolto, perché adesso parliamo leggermente anche della partita, no? Visto che ci sta, non parliamo solo di questo meraviglioso, comunque meraviglioso circo che è arrivato alla fine. Parlando della partita, devo essere onesto, io al 60esimo circa me ne sono andato a fare la spesa, perché era la classica partita del Siviglia, forte, costante, regolare, solido, che aveva dimostrato di essere nettamente superiore, secondo me, a un Granada che non è che ha giocato malissimo, però, come diremo delle squadre di Madrid, è abbastanza spremuto, ha giocato una stagione lunga, partendo dai preliminari d'Europa League e facendo una super campagna in Europa, hanno fatto più di quello che dovevano fare, probabilmente la qualificazione in Europa già è fuori portata. Quindi non c'è neanche troppo da aspettarsi dal Granada, per quanto non è che abbiano giocato una partita indegna, anzi sono stati anche comunque con il gol di Soldado abbastanza vicini a poterla portare a casa, almeno il pareggio. Però il Siviglia è stato nettamente superiore come lo è stato in tutta questa stagione, no? Con solidità, facendo valere le proprie gerarchie, facendo valere i propri valori tecnici e facendo valere la superiorità di nuovo di una rosa che è stata costruita meravigliosamente da Ramon Monchi, perché questa rosa è ottima, è quasi quasi perfetta, no? Non parliamo del top d'Europa, ma per l'assortimento che c'è in questa squadra, per come è stata costruita per il suo allenatore, è veramente ideale. Manca qualcosina, però non è che ci sono neanche risorse illimitate, e poi appunto si è speso poco, quando si è speso anche leggermente di più è stato perché si sa che ci sarà un ritorno poi dalle prossime vendite, come Koundé, che fra l'altro ha fatto un tweet bellissimo alla fine, se volete la giochiamo di nuovo, che è provocatorio ma anche dà l'idea di come sia la forza di questo Siviglia, no? Perché gli hanno fatti ritornare in campo. A questo punto, se volete, facciamo altri 90 minuti. E il Siviglia sa che certe partite entra in campo e le vince, no? Anche come la Real, contro la Real Sociedad. C'è proprio un distacco netto che ormai si è marcato fra il Siviglia e il resto. E quindi, certamente, merito di essere lì sopra. Poi i punti parlano da soli, perché sono 20 punti sopra la quinta e nessuno, ovviamente, adesso li può recuperare. Fra l'altro, record di punti alla 33esima giornata del Siviglia, che già ne ha fatti tanti quanti ne aveva fatti l'anno scorso, 70, che scorsa stagione erano bastati per qualificarsi alla Champions. Ma un ma, ce lo devo mettere, ma perché sennò ci annoiamo, brevemente dicendo che comunque questa partita l'ha vinta seguendo il solco lasciato in questa stagione, quindi quello che diciamo, grande regolarità, grande equilibrio, grande forza, grande superiorità, a sentirsi superiore agli altri, però mancando sempre di quella scintilla, mancando un po' di imprevedibilità, di quel qualcosa in più che uno da questi giocatori di questa classe, di questa qualità si aspetterebbe. Però, mettiamo un ma al ma, devo dire che Lopetegui sta facendo un passo in avanti per cercare di costruire sulla base che c'è e poter ottenere tutta questa potenzialità che il Siviglia ha e che secondo me non ha ancora sfruttato. Tatticamente come? Mettendo il Papu Gomez nell'habitat naturale del Papu Gomez, cioè dietro la punta e davanti ai centrocampisti, facendo un po' quello che faceva da numero 10 atipico, numero 10 alla Papu Gomez nell'Atalanta. Questo è il ruolo che doveva avere e questo è il ruolo che il Siviglia aveva bisogno che lui prendesse da quando è arrivato. Ci si è messo un po' a farlo ambientare in questo punto del campo e soprattutto a mettercelo in questo punto del campo da parte di Julen Lopetegui, ma credo che siamo davanti alla svolta per Gomez nella sua carriera con il Siviglia. Vedremo quanto sarà lunga, chiaramente, però in questa breve prima parte diciamo che si è riscaldato. Adesso viene il momento in cui deve finalmente fare la differenza. L'ha iniziato a fare, non credo che sia la squadra di Papu Gomez, come ho già letto da qualche parte, però è sulla buona squadra probabilmente per diventarlo. Poi non può essere solo la squadra di Papu Gomez quando ci sono tante individualità così marcate e così buone in questa squadra. Però c'è un fatto, che adesso il Siviglia è a 3 punti dalla prima, eventualmente a 4 se il Barcellona dovesse vincere la partita che gli manca, e adesso proprio vuole fare il passo in avanti. Raga, sul solco della propria stagione gioca il Siviglia, sul solco di questa stagione assurda mi esprimo io. Se può diventare più assurda, l'unica cosa che può succedere è che vinca il Siviglia. E siccome già è abbastanza evidente che le sorprese ci sono state, ma ce ne saranno ancora, se avete 2 euro, puntateli sul Siviglia. Cioè, veramente, probabilmente vi danno più soldi di quelli che vi dovrebbero dare, perché qualsiasi cosa che non deve essere pianificabile in questa Liga succede. E quindi io non ve lo dico che il Siviglia vincerà il campionato, perché probabilmente non succederà, però sinceramente non me la sento di escluderlo, è tutto troppo bello, troppo divertente, troppo appassionante, e appunto, se il Siviglia decide di sfruttare di punto in bianco tutto il suo potenziale, c'è poco tempo per riprendere questo svantaggio, ma è uno svantaggio così piccolo che non succede, ma se succede...
Bueno, jodidos estamos, ¿no? La verdad, yo creo que el equipo en el segundo tiempo lo ha buscado de todas formas y, bueno, una jugada a balón parado se va a mi marca y nos hacen el gol, ¿no? Pero bueno, hay que seguir, no salirnos de la línea del día a día y el siguiente partido a ganar, ¿no? Que lo necesitamos también.
Dalle cose belle alle cose meno belle. Se celebriamo il Siviglia per la sua costanza e regolarità, non si può dire lo stesso dell'Atletico Madrid di un Koke che abbiamo ascoltato jodido, possiamo anche dire incazzato, va? E che ha detto che c'è bisogno di vincere. E io leggerei tra le righe, o quantomeno psicanalizzerei un poco quel bisogno lì, perché l'Atletico Madrid ha veramente necessità di risultato. perché ci sono state due lighe in una per l'Atletico. Una è già finita ed è quella dei primi 57 punti in palio, le prime 19 partite, in cui di 57 punti appunto ne hanno fatti 50. La seconda è quella in cui sono malauguratamente immersi con 22 punti dei 42 a disposizione in queste 14 partite. E una striscia che loro chiaramente sperano di interrompere, ma io francamente non so come, perché è impressionante come passi l'Atletico da una settimana a dare segnali di come questa macchina perfetta che esisteva, che c'era prima, che l'abbiamo vista, sembra quasi un'allucinazione a riguardarla indietro, possa finalmente ripartire, a invece a far cadere le braccia, ma in maniera forte. E questa è un po' una novità, devo dire, perché diciamo all'inizio di questa striscia negativa comunque l'Atletico perdeva punti ma senza dare sensazioni troppo negative. Adesso perde punti ma facendo appunto cadere le braccia, ma non è più l'Atletico, non è neanche più l'Atletico della scorsa stagione quasi, no? Perché l'Atletico della scorsa stagione è stata una squadra inguardabile a tratti, ma questo è un Atletico che non solo non ha calcio, perché quella partita che giocano ieri non è una partita di troppo calcio, ecco, c'è veramente poco criterio nella maniera di giocare, ma è anche una partita dove non c'è volontà, non c'è vitalità, non c'è testa. E l'Atletico, se c'è una cosa che possiamo iscrivere alle sue caratteristiche quasi di DNA, sono proprio queste, no? La volontà, il crederci sempre, comunque la voglia di arrivare sempre al risultato nonostante le condizioni non siano favorevoli, anzi caricarsi dal fatto che le condizioni siano sfavorevoli per poter darsi quasi un impulso verso il risultato. E invece niente, ieri l'Atletico non c'era, addirittura hanno fatto sembrare l'Athletic Bilbao una squadra in salute, quando l'Athletic in realtà era a pezzi, a tocchetti, veniva dalle due finali perse di fila in due settimane in Coppa del Re, fra l'altro una in un derby, una malissimo, brutta sconfitta con il Barcellona, una squadra depressa, depressissima, invece ha fatto quasi una bella figura contro l'Atletico, sicuramente ha mostrato più fierezza, più vitalità. Sentiamolo il Cholo Simeone dopo la partita, perché secondo me ha detto delle cose che lasciano degli spunti molto interessanti.
Bueno, la verdad que en las entrevistas anteriores, previa a hablar con ustedes, me preguntaban qué considero más importante en este final de liga. Y no tengo ninguna duda que lo mental es clave. Hoy perdimos el primer tiempo, no pudimos jugar el partido que queríamos. El segundo tiempo fue todo lo contrario. Y bueno, en ese equilibrio emocional que los equipos tienen, evidentemente aquel que lo pueda desarrollar mejor y ejecutar mejor va a estar más cerca de ganar.
Non so se il Cholo abbia tirato acqua al suo mulino, perché ha detto che praticamente vincerà chi sarà più forte psicologicamente e chi avrà equilibrio emozionale. In questo momento il suo Atletico non ha nessuna delle due cose, fra l'altro è sembrato anche fisicamente abbastanza stanco e stranamente non ha neanche utilizzato tutte le sue risorse, perché in una partita come quella di ieri io per esempio un Dembélé, che è un oggetto misterioso di questa stagione nonostante sia arrivato proprio per dare il colpo finale a questa Liga a gennaio, niente, non ha mai giocato, non ha mai dato il suo apporto e non ha avuto neanche le occasioni da parte di Simeone per poter provare a farlo. Nella partita di ieri sarebbe stato francamente sensato vederlo dal primo minuto, invece no. Continuo un attimo con dei dati: due sconfitte nelle ultime 5 partite per l'Atletico, che sono tante quante ne ha fatte nelle precedenti 44. Lato Athletic invece abbiamo parlato di Dembélé come acquisto di gennaio mal pensato e sicuramente mal riuscito, invece l'acquisto che ha funzionato perfettamente per i Leones è stato quello di Berenguer, ex Torino, 8 gol e 3 assist, non c'è nessuno che ha contribuito come lui ai gol del Bilbao. E poi l'errore nel sistema, questa statistica folle di Iñaki Williams, che ha giocato per la 189esima partita consecutiva senza perdersene nessuna in mezzo, significa 5 anni di calcio in cui in campionato ha giocato sempre, ha ufficialmente superato Arconada e punta alla Ragnada, che ha giocato 202 volte consecutive. prima ancora di Athletic e Atletico aveva giocato il Real Madrid, in realtà prima di tutte le pretendenti al titolo. Real Madrid-Betis finita 0-0, la classica partita che almeno il Real, se avesse giocato per 6 giorni di fila, non avrebbe mai segnato. E, particolare questo dato del Betis, che è l'unica squadra nella storia della Liga ad aver giocato 4 partite di fila in casa del Real, in questo caso non solo al Bernabeu ma anche al Di Stefano, senza mai prendere gol. Credo siano 2 vittorie e 2 pareggi. Real Madrid spremuto, come l'Atletico. Credo che nell'Atletico ci sia un problema fisico. Real Madrid evidentemente non ce la fanno più, ed è stata una stagione surreale per gli uomini di Zidane, con 50 infortuni accumulati. Fra l'altro torna Eden Hazard, che è stato uno di quelli che ne avrà sofferti 3 o 4, o anche forse di più, soltanto per conto proprio. Con tutti questi infortuni, il fatto che siano ancora lì a giocarsi la Liga, che siano lì con una finale di Champions a portata di mano, è assurdo, e secondo me non è mai sottolineato abbastanza, perché sono riusciti a snobbare la sfortuna in una maniera veramente encomiabile. E però adesso per la Liga inizia a diventare molto difficile, perché c'è la Champions e quindi bisogna decidere dove destinare le energie, e francamente questa squadra qui sembra quasi avere più possibilità in Champions che in Liga. Poi il dato va anche contestualizzato, perché i numeri senza paragone rimangono abbastanza freddi, però se il Real Madrid ha avuto 50 infortuni, la seconda in classifica di questa classifica della sfortuna, quanti ne avrà avuti? 49, 48? No, 35, ed è il Barcellona, 15 infortuni di differenza, è un mondo, è incredibile che appunto non abbiano sviluppato un distacco verso il basso molto più grande di quello minimo che hanno. E però questo ha portato ad evidenti ripercussioni su quelli che invece hanno giocato, e che si vede che non ce la fanno più, non riescono più a tirare la carretta come facevano prima. 45 partite stagionali, altri dati, 44 ne ha giocate Courtois, ma quante ne gioca il portiere? In realtà è solo relativamente importante, ne ha fatte 42 il 35enne Modric. Ne ha giocate 42 anche Vinicius, che è un altro che fa un lavoro abbastanza duro a livello fisico e che ha bisogno di essere sempre fresco. Sembra fresco in questo momento, però comunque i suoi minuti sulle gambe li ha accumulati e potrebbero non facilitarlo in questo momento della stagione. Ma soprattutto vado a vedere le 39 partite di Casemiro, Kroos e Benzema. Insomma, le sensazioni che dà il Real Madrid in campo rispecchiano un poco quello che uno si aspetterebbe vedendo proprio questi numeri. Una squadra che è stanca, che avrebbe bisogno di rifiatare e che non può farlo. Ciò nonostante, Zidane è comunque positivo verso questa volata finale in Liga.
5 partidos, pero falta mucho. Perdemos 2 puntos hoy, pero falta mucho. Y nosotros vamos a seguir peleando hasta el final, porque si se acaba la Liga hoy, bueno, no la ganamos, pero no es así.
Se finisce la Liga oggi non vinciamo, però non finisce oggi, ed effettivamente sabato sera sembrava che il Real Madrid, come si è detto tante volte, si fosse lasciato scappare mezza Liga, e invece ha recuperato un punto all'Atletico alla fine della fiera. Quindi bisogna anche un po' rivedere la valutazione, nonostante non sembri rosea la prospettiva per il futuro, quando c'è anche da decidere se destinare più energia alla Champions che al campionato. In tutto questo, comunque, brevi e fugaci complimenti al Betis, che è anche andato molto vicino alla vittoria con un quasi gol di un Guido Rodriguez, che aveva giocato una super partita, grandissima parata di Courtois, che ha parato 19 degli ultimi 20 tiri che gli sono arrivati contro, quindi sta facendo un momento della sua carriera clamoroso. Mi sembra che Callegari abbia detto che sia il miglior portiere del mondo in questo momento, e si può opinare questa affermazione, però neanche troppo, cioè se non è il migliore siamo nei primi 2-3, quindi sta giocando veramente alla grande e sta aiutando il Real Madrid a mantenersi a galla dove l'ossigeno non arriva e non riesce ad aiutare. E complimenti poi al Betis, che si vede che è diventato molto più collettivo e anche molto più autosufficiente, meno dipendente dalla prestazione di Canales, che ultimamente ha abbassato un poco il livello, ma comunque la squadra ha aiutato a riportarlo su, mentre prima era Canales che doveva portare su il livello della squadra. Riconosce proprio molto meglio la sua forza e sa come poterla impiegare, ed è cosciente appunto dei propri mezzi, tanto da sapere che può andare faccia a faccia con Real Madrid a fare il suo gioco senza alcun problema. Poi ci sono anche qui, come il Siviglia, miglioramenti possibili, ma grande livello. Poi io sempre più innamorato di Diego Lainez, che non fa nulla di, ma niente di utile, ma fa solo cose belle. E questa qualità io gliela riconosco, questa classe sfacciata che ha di andare sempre al dribbling, sempre all'uno contro uno, fra l'altro con quelle movenze così elastiche, va da destra, no, va da sinistra. A me fa impazzire il fatto proprio che non serva a niente, il più delle volte me lo fa piacere ancora di più. Questa bellezza fine a se stessa di Diego Lainez io l'apprezzo tantissimo. Un amico messicano mi ha risposto ad una cosa simile che ho scritto su Twitter, dicendomi che è un vendeumo, cioè che vende fumo, letteralmente molto fumo e poco arrosto in italiano. Io ho detto sì, ma io il fumo che mi vende me lo compro tutti i giorni perché è fantastico. È come il Tiger, che uno ci passa davanti e ogni volta che ci passa davanti, nonostante sa che non abbia nulla di concreto da dargli, nulla di utile, ci deve entrare sempre, deve sempre vedere tutti i singoli prodotti e poi scopre di aver bisogno di, non so, un quaderno con un gattino stampato sulla copertina. Sì, ne avevo bisogno del giochetto per stare, per giocare a golf seduti sul water, pure quello ne avevo bisogno. Io ho bisogno dei dribbling fini a se stessi di Diego Lainez, datemeli tutta la vita.
Buono sta, e sta más cerca.
Sta más cerca, è più vicina, lo dice Ronald Koeman della Liga, lo stesso Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, che qualche mese fa parlava di no, è impossibile che noi andiamo lì a competere per vincere questo campionato, ma figurati, anzi noi stiamo qui a giocare perché abbiamo firmato dei contratti, poi sarebbe pure brutto abbandonare il campionato così a metà, stiamo qui per simpatia, per insomma sappiamo che non è possibile vincere, e invece no, è più vicina alla Liga, e questa cosa la diceva pure prima che l'Atletico perdesse la sua partita. Adesso il Barcellona ha acquisito un benefit in più, oltre ai 3 punti e al grande slancio di autostima che ha implicato la vittoria col Villarreal, perché prima doveva vincerle tutte per essere sicura di aggiudicarsi il primo posto, adesso può vincerle tutte e pareggiare lo scontro diretto, perché se tutte le altre vanno bene, l'Atletico, anche pareggiando col Barça, non potrebbe più raggiungere i Blaugrana. L'Atletico chiaramente adesso le deve vincere tutte, e vediamo fra le squadre che sono in gioco, e questo lo dico da un po' di tempo, il Barcellona mi sembra quella che in dote porta più punti, anche se rimane il solito problema da verificare se si sia risolto della capacità di competere nelle partite più importanti contro le squadre più importanti e nei momenti decisivi, che in questa stagione è spesso venuta meno. Però bisogna riconoscergli invece un'altra qualità, cioè che il Barça contro questa categoria medio-alta della Liga, delle squadre come il Villarreal, il Siviglia, lo stesso Betis e l'Athletic Bilbao, che invece hanno fatto degli scherzi alle madrilegne in questa giornata, è andato molto bene. Quindi questo è sicuramente un complimento da fare e un fatto che va riconosciuto al Barça, visto che comunque sottolineiamo che c'è un problema nelle grandi partite. È stata nettamente, fra l'altro, la squadra che ha convinto di più in questa giornata fra le grandi, magari a pari merito col Siviglia, però è stata una partita assolutamente di qualità del Barça. Straordinario Luke de Jong, Frankie de Jong, che è un professore, ha 23 anni, è già un professore. Io credo che sia il giocatore del Barça che abbia più impatto e più ascendenza sul gioco, cioè non c'è nessuno che dia un apporto uguale o superiore a quello di Frankie de Jong, nemmeno Messi, che è stato anche un po' in ombra in questa partita, nemmeno Griezmann, che ha fatto una doppietta, nemmeno Jordi Alba, che in fase offensiva è sempre il solito treno sul binario sinistro, nemmeno Pedri, che fra l'altro in questo momento sembra accusare un poco di calo, ma perché ha giocato una quantità enorme di partite nel suo primo anno nell'elite, quindi si può anche spiegare così, insomma, giusto, 18 anni. Però devo dire la verità, non è stata magari la partita straordinaria che qualcuno ha dipinto del Barça. Io credo che il Villarreal abbia dato del tu al Barcellona, sia stato superiore in diverse parti del gioco, abbia trovato anche un bell'incastro tattico per mettere in difficoltà la difesa 3 del Barcellona, con questo Chukwueze che partiva lontanissimo e che sul primo gol è riuscito in questo taglio che non hanno potuto intercettare i tre difensori centrali. Poi però non sono riusciti più a replicare questa giocata, anche perché ha fatto molto possesso nella centrocampo avversaria, quindi è diventata un poco complicata questa azione da ripetere. Proprio nel momento migliore del Villarreal poi viene espulso Manu Trigueros, e lì sembrerebbe che le opzioni del Villarreal in questa partita fossero finite. Invece c'è stata meno forza nel sottomarino giallo nell'attaccare, ma non meno costanza. Cioè il Barcellona paradossalmente è sembrato un poco in pericolo di fronte a questo Villarreal, che nonostante i 10 uomini metteva fuori la testa e cercava di dire la propria. E proprio per questo io ho parlato di un Atletico stanco, ho parlato di un Real Madrid stanco, non posso esimermi dal dire che anche nel Barça qualche problemino, qualche scricchiolio c'è, ma per non fare io per forza quello che deve mettere il pelo nell'uovo, lo faccio dire a Ronald Koeman.
Que hemos jugado mucho, hemos tenido sobre todo en Copa del Rey partidos, viajes fuera de casa con prólogas que ha gastado mucha energía al equipo, y es normal que llegamos a un momento que es más por nuestra mentalidad que por nuestra frescura. Tenemos que hablar sobre el calendario de los equipos grandes, sobre todo los grandes, porque yo sé, y también he dicho a gente de Villarreal, que siempre jugar en Europa jueves noche y después domingo también cuesta.
Stiamo andando avanti non per la nostra freschezza fisica, ma per la nostra mentalità. Riascoltatevi le parole del Cholo Simeone all'inizio, e io credo che dopo questa dichiarazione avrete in mente che c'è un candidato molto più forte degli altri in questo momento per la vittoria della Liga. Il Barcellona, che al contrario delle altre c'ha una testa perfettamente focalizzata sull'obiettivo. Siamo in chiusura, il tempo è tiranno, trama contro di noi, e dato che alcune partite si devono obbligatoriamente commentare, per tutte le altre ci sono i tweet della settimana. Elche Levante. 3 punti di importanza capitale per l'Elche, ottenuti senza schierare il loro giocatore più importante di questo campionato, Edgar Badia, che fra l'altro è il portiere delle top 5 leghe d'Europa con la maggior differenza fra gol attesi da tiri in porta avversari e gol effettivamente subiti. Per intenderci, statisticamente avrebbe dovuto concedere 54 gol, ma ne ha incassati solo 46. Insomma, potenziale portiere da nazionale, talismano degli elisitani, però Escribà da 2 partite gli preferisce Gazzaniga. Il perché è difficilmente comprensibile, ma non sarà che qualche squadra ha già deciso di pagare la sua clausola rescissoria di soli 8 milioni? Valencia Alaves. L'Alaves accarezza la vittoria con un gol di John Guidetti, sì, quel John Guidetti, ma Gaia firma il pareggio al 90esimo. Un dispiacere, certo, ma che non macchia l'incredibile rendimento di Javi Calleja sulla panchina dei baschi. In 4 partite nessuna sconfitta, 2 pareggi e 2 vittorie che sommati danno 8 punti, più di quanti ne aveva fatti il predecessore Abelardo in 11 partite da direttore tecnico. Huesca Getafe. Dal miglior momento della stagione al peggiore, senza neanche il tempo di rendersene conto. Il Huesca viaggiava spedito con 7 punti su 9 in 3 partite e nelle 3 partite successive invece fa 3 sconfitte di fila. Un mezzo miracolo Paceta l'ha già fatto, ridando speranza ad una squadra senza prospettive, ma ora manca l'altra metà del miracolo, quella più complessa, farla salvare questa squadra. Celta o Osasuna? Forse fra tutte la partita inutile della giornata, ma solo all'apparenza, perché per esempio ci sono da raccontare i 9 assist di Denis Suarez in questa stagione, che sono già più di quelli che ha servito cumulativamente nelle 3 annate precedenti a questa, ma soprattutto la doppia cifra, 13 gol e 10 assist, di Iago Aspas, che nel post partita lancia anche un messaggio a Luis Enrique. Io faccio il massimo che posso, e facendo gol e aiutando a vincere la squadra so che posso avvicinarmi di più all'europeo, ha detto. Viene da Moagna, il 9 che la Spagna sta tanto cercando. Ce l'abbiamo fatta, è stata difficile questa, andavano compresse tante cose, tanti concetti, mi dispiace se c'è qualcosa che ho dovuto lasciare fuori per ragioni di tempo, però siamo arrivati anche questa volta alla fine. Come sempre, allora io vi do l'appuntamento a lunedì prossimo e vi rivolgo il mio saluto con tutte le solite istruzioncine, no? Andate sul player, seguite su Instagram, sui social, ma queste già lo sapete. Per il resto, un saluto e grazie di essere stati qui con me.